Andrea, prego.
Sì, purtroppo sono arrivato tardi, quindi non ci sono delle video. Ad ogni modo, ho sentito parlare di alterità proprio quando sono arrivato. E a me questa parola fa subito scattare un po' di cortocircuiti mentali riguardo ad altre parole chiave, tipo comunicazione, relazione, incontro. E quello che mi sono chiesto di fronte a questo testo, a quello che ho visto, perché in realtà il testo non l'ho letto, ho solo visto nella presentazione, è a livello proprio di comunicazione, ho avuto come l'impressione che si andasse a smontare qualsiasi possibilità di decodifica. Cioè tu hai dei codici, assisti a questa cosa, e io non ti do la possibilità di usare nessuno dei tuoi codici, almeno così è stato quello che ho vissuto io. E se è così, non credo sia così semplice, però giusto per intenderci, se è così mi sono anche chiesto a che pro, cioè nel senso ti rappresento l'incomprensibilità in qualche modo. Siamo in un'alterità che è altro da te perché tu non la puoi capire, e va bene, ti rappresento questo, avrei potuto rappresentarti anche qua qualcosa di completamente diverso, restando sempre nella chiave dell'incomprensibilità. E l'incomprensibilità mi mette, certo, in uno stato di chi, nel momento in cui rinuncia ai suoi codici, deve trovare degli altri, e ci prova. E questo può essere uno stato interessante, non so se vanno in questa direzione le sperimentazioni di cui stiamo parlando, questo non lo so perché sono qui da ignorante di questo campo, di questa esplorazione. Però queste sono un po' le domande che mi sono trovato a farmi nell'aver visto questo spettacolo. Lo chiamo spettacolo.
Certo. Sì, perché lo è, comunque. Poi magari qualcos'altro, o più o di meno.
Così sfruttare questa occasione per mettere a fuoco meglio questo discorso riguardo alla comprensione, all'incomprensione, all'alterità in quanto appunto qualcosa da comprendere, da decodificare. Non dico obbligatoriamente, però perché da essere umano e non da uomo astratto, cerco comunque di entrare in relazione con questa alterità.
Sì, io ti rispondo con una... Scusa, hai finito Andrea?
Sì, poi...
Poi magari Paolo ti dice altro. Io prenderei tutto quello che tu hai detto, così com'è, e lo ribalterei, no? Così come abbiamo ribaltato la città, così come abbiamo ribaltato il mondo. Per cui non è vero, secondo me, che abbiamo lavorato sull'incomprensione o l'incomunicabilità. Dal mio punto di vista abbiamo proprio lavorato l'opposto, sulla massima comunicazione. Per cui la cosa strana, ti dico, mentre noi eravamo in scena, non c'era una relazione visiva di questo tipo, per cui io e Sabina, non Stefano, che ho gli attori, io e Sabina, io e Tommaso, non ci guardavamo mai in faccia, ma pur senza guardarti c'era una relazione fortissima, cioè io sapevo sempre dove erano loro, e questo non accade, cioè già come relazione scenica, io sapevo sempre dove erano loro, e loro sapevano sempre dove ero io, senza guardarci, e questo già, insomma, crea una grandissima relazione scenica, per cui di solito io per parlare con lei devo guardarti, invece noi senza guardarci sapevamo tutti che cosa provavamo e ci sentivamo perfettamente. Io sentivo da come Sabina partiva in che stato era, che umore aveva, che pensieri aveva, si stava trascinando, e viceversa io. E questo è già un livello di relazione secondo me elevatissimo in teatro. Poi non so, appunto ripeto, non so quello che succede fuori, è questo, certo, quello che chiedevo infatti anche a Paolo, non so poi quello che succede fuori, perché fuori si può leggere altro, non so se si legge, forse si legge qualcos'altro. Però la comunicazione, la relazione e la comprensione tra di noi era fortissima.
Ah, infatti il dubbio che mi è venuto è questo, tu giustamente ribadisci il grandissimo interesse che hai registrato anche per te fare queste
certo, cose. Certo,
certo. E questo lo capisco. Dal punto di vista invece dello spettatore, del pubblico, faccio molta più fatica a giustificare... sì, ok, io sono qui oggi a pormi delle domande anche perché ho visto quello spettacolo, però è un po' poco, nel senso, forse ne abbiamo anche già parlato di questo, ho l'impressione che ci sia un dislivello veramente enorme tra l'intelligenza, il lavoro che sta dietro a quello che ho visto e quello che mi sono portato a casa, e questo mi dispiace, nel senso che se mi limito a guardarlo come evento teatrale, Io mi pongo quasi come obiettivo l'opposto, che quasi lo spettatore si porta a casa più di quello che in realtà c'era, e come massimo di comunicazione in quella direzione, non fa.
Sì, sì, ho capito. Certo, io infatti parlavo di relazione in scena, tu parli della relazione con il pubblico. La relazione con il pubblico, come ho detto prima, è una trappola umana, secondo me. Io l'ho presa come trappola per umani, quest'opera, l'ho presa per me come una trappola, e quindi in qualche modo volevo restituirla come una trappola, per cui non c'è nessuna soluzione, nessun modo, nessun momento consensuale. Non so dirti...
Dunque, io circa i problemi della comprensibilità ho sempre dei dubbi su questo problema, cioè capisco cosa dici, che è un problema molto grosso, certamente la parola altro, la parola relazione, comunicazioni evocano tante cose. Uno dei temi di questa commedia è il fatto di riuscire a... a poter trasmettere, dato questa complessità, io mi occupo di studi di sistemi complessi. Uno degli studi che ho fatto sono gli studi di sistemi complessi. Una delle cose più difficili da capire nel sistema umano è la capacità di finire o di definire i suoi processi. Una delle cose più complesse che esistono in questo mondo è il fatto che il bambino nasce, e questa è la cosa, e viene improvvisamente, deve esplorare un mondo che non conosce per nulla, per cui è incomprensibile. Lui ha come base alcuni codici, pochissimi, perché si devono ancora formare il cervello, perché il cervello è immaturo. Gli viene tagliato il cordone ombelicale, perché sennò lui diventerebbe deficiente, se non gli viene tagliato il cordone ombelicale, e si dice, guarda, tu adesso ti devi arrangiare. La madre è una mediazione fondamentale, il padre è una mediazione fondamentale. Quando questo triangolo non funziona, il bambino si ammala. Da studi di Spitz e di alcuni studi, il bambino, persino quando i genitori muoiono, per cui lo fanno troppo, ci sono delle morti improvvise. Per cui non riesce neanche a organizzare i processi minimi per poter rimanere in vita, perché le morti improvvise. Allora, queste morti improvvise non le abbiamo provocate con questa commedia, è già qualcosa. Allora, questa commedia dice, guarda che io ti sto cercando di mettere in moto certi processi che tu non hai ancora, perché per una serie di ragioni della tua storia biologica, animale, uomo, per la tua storia ontogenetica, e quindi sia quella filogenetica che quella ontogenetica, cioè quella del tuo bambino che tu nasci e che poi diventi adulto, per una serie di questioni per cui c'hai la mamma, la quale non si è distaccata abbastanza, c'è il papà che non ti ha dato un principio di realtà e cose, per cui tu sei legato ancora a un principio di piacere, quindi di rispecchiamento, a causa di questo rispecchiamento, quindi di questo narcisismo primario, si chiama in termini tecnici, in termini, a causa di questo rispecchiamento tu l'altro non riesci a conoscere, per cui continui a proiettare. Proiettare significa che non sei capace di riconoscere l'altro, quindi non sei capace di un processo affettivo. Ma questo molto banalmente, cioè, e quindi questo è uno dei problemi in cui Homo sapiens si trova in questo grande casino da quando è nato. E come dicevo prima, si porta questo pezzo di animalità ancora dentro, per cui ha questi elementi aggressivi. Allora, io dico, in questa commedia, visto che mi sto occupando da 30 anni di tutti questi studi, e ho scoperto delle altre vie più complesse dei processi pensanti, io non faccio altro, o quello che ho fatto, ho detto, accorato, ho mandato questo testo, ho detto, guarda, tu cosa dici questo testo? È possibile metterlo in scena? E lui dopo 2 mesi mi ha risposto, dice, sì, è possibile. E dico, va bene, allora cominciamo a lavorarci. E abbiamo cominciato a lavorarci da un anno, ma per lui sono stati duri dei passaggi, per poter comprendere quello che all'apparenza è incomprensibile. Ma l'apparenza incomprensibile è come il mondo del bambino quando nasce. Allora, o eliminiamo il mondo, oppure eliminiamo la comprensibilità del mondo. Allora dico, spettatore, guarda che non ti sto dando una storiellina, una novelletta, neanche un'allegoria. In qualche modo te la do, perché ti dico c'è un viaggio, c'è il coso, c'è l'Iranti, c'è il logo, ti do anche dei nomi precisi, a logo, il quale non accetta il logos occidentale, oppure cosa, cerca di mettere in opposizione, c'è Meti, che è questa mente che si oppone ad Alilanti, il quale viene da queste terre straniere, che è questo Ulisse nuovo. Ti do tutti questi elementi, e come lui dice, questa è una trappola. Dico, guarda che io ti sto dando da questi elementi e tu ci devi entrare dentro, se tu vuoi comprendere qualche cosa di un pezzo del cervello che ancora non riesci a capire. Ma questo pezzo del cervello che non riesci a capire non è iniziato quello che potrà farti capire la tua donna, perché se non capisci quello non capirai mai il fatto di un essere femminile che è comunque la tua diversità. Quindi questa parola altro non è una cosa straordinaria, e se tu hai una donna dovrai capire questa donna che non è la mamma, hai tagliato il cordone umbilicale, hai superato la situazione edipica, devi riconoscere questa femminilità.